Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Morte fra le nebbie della Bassa, di Marco Baroni.
In cielo i palloncini dai mille più colori si tuffano nei prati per diventare fiori. Ci sono bollicine di sorrisi di donna, di vino dolce bianco perché è giorno del santo. C'è chi va, chi si bacia, c'è chi fa le capriole, chi suona l'armonica, chi si indora nel sole, chi si taglia il salame, c'è chi canta il tempo andato, chi come fa il bucato svelto.
Marco Baroni, giornalista, è nato a Forlì nel 1963. Responsabile di alcuni siti internet, tra cui israelpeople.altervista.org e del canale web tv www.livestream.com/stenos, nel corso della sua attività professionale ha svolto inchieste in Italia e all'estero, da cui ha tratto ispirazione per i suoi scritti. Il giallo di cui vi leggiamo alcune pagine racconta di un'indagine che scorre nel panorama caratteristico della Bassa Parmense, un territorio caratterizzato da estati umide ed inverni nebbiosi. E sono proprio le nebbie a nascondere ritratti e situazioni, invidie e gelosie, intrecci amorosi che fanno da cornice agli interessi economici e soprattutto 5 morti avvenute nell'ultimo mese in una tranquilla casa di riposo. Il protagonista è naturalmente un giornalista e si chiama Enzo Di Gioia.
C'è in cielo i palloncini dai mille più colori, si tuffano nei prati per diventare fiori. Ci sono bollicine di sorrisi di donna, di vino dolce bianco perché è il giorno del santo. C'è chi balla, chi si bacia, c'è chi fa le capriole, chi suona l'armonica e chi si indora nel sole, chi si taglia il salame. C'è chi canta il tempo andato, chi come fa il bucato sventola qua e là. Sarebbe tutto un sogno senza questa allegria che brilla dentro gli occhi, aria di casa mia. Il sole splende alto e tanto tempo resta, né sogno né illusione.
Morte fra le nebbie della Bassa. Il metodo più semplice per accorgersi se si è in Emilia o in Romagna consiste nel chiedere da bere. Se si è ancora in Emilia, ti offrono un bicchiere d'acqua. In Romagna, invece, un bicchiere di Sangiovese. Una battuta, un divertente campanilismo, null'altro. Enzo, che lavorava da tempo lontano dalla sua Romagna, non poteva di certo lamentarsi di dove si trovava. La Bassa Parmense è una fetta della pianura padana a nord di Parma che va dal Po alla Via Emilia, delimitata a levante dall'Enza e a ponente da Longina, dove il rispetto delle tradizioni mette in risalto i vari aspetti artistici, storici, culturali e gastronomici di questi luoghi. Pur non rinunciando ad alimentare lo spirito, Enzo era quello che viene definito una buona forchetta. E il suo aspetto rivelava questa sua debolezza. Oltre al più saporito formaggio del mondo, già celebre nel Medioevo, non poteva di certo dimenticare i salumi, come il culatello, la coppa, il fiocchetto, la gola, il mandolino, la mariola, la pancetta, il prete, il salame, la spalla cotta e cruda, lo strolghino e la cicciolata. Enzo Di certo non rinunciava ad un buon piatto di anolini o di tortelli, come non potevano mancare sulla sua tavola un'abbondante scelta di bolliti misti o una bella picaia ripiena. Quella mattina, come da abitudine, era al bar. Vedeva gli abitué particolarmente agitati. La criminalità aveva messo radici molto profonde, anche in quella terra. E quella mattina gli avventori stavano commentando la notizia dell'arresto di due tunisini di 30 e 28 anni, di due marocchini di 17 e 30 anni e di un senegalese di 32 anni, implicati nel giro della droga. Ma ad Enzo la cosa non meravigliava più di tanto, perché come giornalista viveva le notizie 24 ore prima degli altri. Soragna, Suragna in dialetto, è un comune di circa 5.000 anime, le cui origini risalgono all'epoca longobarda. Nel 712 è citata per la prima volta in un documento di re Liutprando. Dal 1198 fu in possesso della famiglia Lupi. Feudo imperiale, nel 1347 divenne marchesato, e dal 1709 fu principato con il diritto di battere moneta. Nel 1385 il duca di Milano Gian Galeazzo Visconti concesse ai marchesi Lupi di costruire l'attuale rocca, in seguito trasformata alla fine del XVII secolo in residenza signorile. L'attuale discendente è un signore di media età, dal fisico asciutto, che adattandosi ai tempi si occupa di produrre parmigiano reggiano ed accompagnare gli ospiti, paganti, a visitare la sua rocca insieme a Donna Cenerina, il fantasma di casa. Enzo e Rosa si unirono ai visitatori. Il padrone di casa incominciò a narrare. La leggenda narra trattarsi di Cassandra Ravignoni, moglie di Diofebo II Melilupi, uccisa dal marito della di lei sorella, conte Guido Anguissola, che con il pretesto di volersi riconciliare con la moglie, Lucrezia, dalla quale viveva separato, era riuscito a combinare un incontro. Quel giorno, invece, era il pomeriggio del 18 giugno 1573. Il conte invase la casa ove Lucrezia si trovava con la sorella Cassandra e uccise entrambe a pugnalate. Sta di fatto che da questo delitto, rimasto nonostante la volontà del marchese di Soragna impunito, sorse la leggenda di Donna Cenerina, grigio ed impalpabile fantasma che si aggira inconsolato nelle sale della rocca. Enzo, senza farsi sentire dal padrone, disse a bassa voce a Rosa:
«Omette che secondo la leggenda si farebbe sentire dai suoi proprietari quando è imminente una disgrazia o un lutto familiare».
Entrambi sorrisero, come complici di qualcosa che accomunava esclusivamente loro due. Salirono in macchina in direzione di un localino che si trova sul Po. Poco più di una sessantina di chilometri e avrebbero soddisfatto lo stomaco. Era la tipica e caratteristica trattoria in riva al fiume Po. Ambiente rilassante, accogliente e familiare, con una saletta romantica interna riscaldata da un camino. Erano affamati e, rispettando quanto gli ordinava lo stomaco, non si fecero mancare nulla. Iniziarono con un antipasto costituito da polenta e lardo di colonnata. Entrambi, come primo piatto, optarono per i classici tortelli di zucca. Enzo prese come secondo un filetto al pepe verde, mentre Rosa ne prese uno alla griglia. Come dolce non resistettero alla tentazione del tiramisù. Ora si sentivano sazi e soddisfatti. Una passeggiata, nonostante la temperatura, era d'obbligo. Serviva a favorire la digestione.
Grande fiume scorreva placidamente, accompagnandoli come un vecchio amico. Ad entrambi sembrava quasi che stesse parlando con loro, volendogli raccontare la sua storia, alimentata da innumerevoli rii, torrenti e fiumi che raggruppano un insieme di ben 141 affluenti. Camminavano lentamente, mano nella mano, ognuno assorto nei propri pensieri, ma entrambi legati dallo stesso futuro. Parma, la petite capitale del Ducato di Maria Luigia d'Austria, continua a distinguersi anche oggi. Una visita alla città non può prescindere dal meraviglioso colpo d'occhio di Piazza Duomo, dove la cattedrale, il battistero ed il palazzo vescovile creano un angolo medievale di rara suggestione. Impossibile non farsi poi rapire dalle straordinarie opere pittoriche realizzate dal Correggio e dal Parmigianino. Come è infattibile resistere alla tentazione di voler percorrere uno degli itinerari di pellegrinaggio più antichi, tramandato in un quaderno di viaggio dell'arcivescovo di Canterbury, Sigerico, nel 990-994, conosciuta come Via Francigena o Via Romea, un ponte tra la Mitteleuropa e i luoghi della cristianità. Il viaggiatore più accorto vorrà anche ripercorrere i luoghi che videro Giuseppe Verdi bambino, poi adolescente innamorato della musica e quindi uomo e compositore maturo. La Bassa Parmense è un luogo di atmosfere magiche. Come magico è il fiume che la attraversa, da sempre punto di riferimento per queste terre e per i loro abitanti. Placido, ma anche imprevedibilmente feroce, gentile, ma anche brutale. Il Po riunisce in sé caratteristiche diverse, talvolta anche contrastanti, le stesse che permeano la gente generosa e sanguigna di queste zone.
Oh!
abbracciato dalle ovattate nebbie autunnali o fissato nel torrido sole dei mesi estivi, il paesaggio della Bassa ha il suo fascino maggiore in una immobilità solo apparente, dove gli abitanti si integrano con la natura tipica padana e che si ritrova perfettamente tratteggiato nei colori e negli umori, nei contesti e nei personaggi dei racconti di Giovannino Guareschi, il creatore di Don Camillo e Peppone, che proprio qui ha ambientato il suo mondo piccolo,
in quella fettaccia di terra che sta tra il Po e l'Appennino.
Sul tavolo del capitano Strangapede v'erano parecchi fascicoli. Le attività investigative riguardavano ovviamente anche altri casi che richiedevano impegno e dedizione. Era almeno una decina d'anni che l'area parmense, come tante altre aree produttive del nord Italia, era divenuta meta stabile di immigrazione. Solo nell'ultimo anno i dati ufficiali registravano oltre 10.000 nuovi arrivi e i loro figli rappresentano circa il 18% dei nuovi nati. Cifre consistenti per una popolazione che non raggiunge i 180.000 abitanti e vive sempre più il fenomeno dell'immigrazione come un assedio.
Ma il vero problema sorgeva con i clandestini, che erano circa il 10-15% degli stranieri e che rappresentavano i principali responsabili del diffuso senso di insicurezza percepito da parte dei cittadini. E d'altra parte, i fatti di cronaca quotidiana li vedevano protagonisti in negativo.
Alzò il telefono e chiamò il maresciallo De Cosimi.
«Maresciallo, si sono conclusi gli accertamenti sul soggetto?»
«Sì, capitano, stavo venendo da lei.»
«Bene, l'aspetto.»
Passarono 5 minuti e il maresciallo De Cosimi era seduto davanti al suo capitano, che era intento a leggere quanto emergeva dalle indagini compiute.
«Perfetto, credo che ora il cerchio sia chiuso.»